Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Suor Maria Carla. Grazie per essere qui con noi.
Vi saluto cordialmente a tutti coloro che sono in ascolto e ringrazio anche per l'invito, perché parlare di Santa Bachita da questo luogo dove lei riposa, dove ha vissuto, è veramente qualcosa di particolare. Ogni volta il racconto per me è nuovo, perché parlando di lei mi sembra di parlare di una mia consorella, perché lei è stata membro di questa mia comunità che si chiama Comunità di Santa Bachita effettivamente, e abito nella sua casa a Schio. Il mio compito è, sì, sono a Schio, sono a Schio e in provincia di Vicenza, vicino alle piccole Dolomiti, il Pasubio, e comunque è un panorama veramente bello, un po' montuoso, non solo collinare, ma insomma ci sono le pre-Dolomiti. Ebbene, come è arrivata qui Santa Bachita, vi chiederete, perché Santa Bachita è nata in Sudan, crediamo nel 1869, dico crediamo perché ormai la data è data per certa, ma sono state fatte verifiche per la sua postulazione da Giovanni Vantini, in particolare un comboniano che ha molto curato l'esattezza dei dati. Proprio in prossimità anche della canonizzazione, incaricato proprio dal postulatore. Ebbene, diciamo 1869 è nata a Dolgossa, nel Darfur, che è una zona molto arida del Sudan, che confina col Chad, è quella parte, che attualmente si trova tra il nord e il sud Sudan. Quindi Bachita veramente appartiene a tutta questa nazione come etnia. Il nome Olgossa non è stato facile da recuperare, perché Bachita, quando è stata rapita a 7 anni, verso il 1876, ha avuto uno shock tale che non riusciva più non solo a ricordare il suo nome, tanto che Bachita è il nome dato dai rapitori e vuol dire fortunata, ma anche a ricordare poi da dove fosse partita. Lei parlava del cuore dell'Africa, dal centro dell'Africa, però appunto ha avuto uno shock tale per cui molte cose sono riemerse alla sua memoria lungo gli anni, ed è per questo che, essendosi accorta che piano piano ricordava qualcosa di più, ogni tanto le veniva chiesto di raccontare la sua storia a una sorella perché la scrivesse. Informalmente la raccontava qui e là tantissimi bambini, allora bambini, ora anziani, ci dicono di averla sentita raccontare la sua storia. Abbiamo la posizione, le testimonianze date di lei per la canonizzazione, ed emergono tantissimi fatti, e ognuno chiaramente racconta quello che ricorda o quello che le è stato detto in una situazione particolare. Ebbene, Bachita, riprendiamo la sua storia. Nel 1876 è stata rapita, aveva circa 7 anni, anche questa data appunto ci è stata confermata proprio dagli studiosi, e nel 1882 è stata acquistata per l'ultima volta dal console incaricato italiano Callisto Lignani, allora aveva 13 anni. Ma che cosa è successo tra i 7 e i 13 anni? È chiaro che poi la storia continua anche dopo, non fu libera subito, ma rapita con inganno mentre con un'amica raccoglieva fiori e i genitori lavoravano nella campagna, è stata venduta circa 4 volte, dati in regalo 2, ho avuto circa 8 padroni, perché bisogna contare come padroni anche quelli che l'hanno rapita, l'hanno venduta, quelli che l'hanno ripresa, l'hanno rivenduta, e quindi questo è il conto che a cui siamo pervenute. Come sono andate le cose? Questi primi due arabi che l'avevano ingannata e minacciata di morte se gridava, e fatta camminare moltissimo prima di buttarla tra gli animali in uno sgabuzzino di arnesi, di così fetido, e prima di venderla. Ebbene, Bakita, dopo essere stata appunto messa in quello sgabuzzino, è stata chiamata fuori ed è stata venduta ad altri due arabi che vendevano, come stavano, schiavi, e messa al mercato. Qui è raccapricciante quello che nel suo diario racconta proprio di questa prima marcia come schiavi. Dice: ai più robusti legavano sulle spalle grossi fardelli che dovevano portare per miglia e miglia, poverini come fossero bestie da soma. Poi diceva: guai se qualcuno si... dico qualcosa prima. Passando per i paesi si ingrossavano sempre più la carovana, la quale era così disposta, prima gli uomini, poi le donne in fila, a due o a tre. Tutti venivano legati al collo con una grossa catena serrata da lucchetto a chiave. Guai se qualcuno si piegava o si fermava. Povero collo suo e quello del compagno. Si vedevano attorno al collo di ciascuno grosse e affondate piaghe che facevano pietà. Mi fermo, perché altrimenti il diario di Bakita chiederebbe più tempo di quello che abbiamo a disposizione. Ebbene, lei è stata allora, dopo questa esperienza, questo primo impatto con una carovana di schiavi, è stata venduta. Ed è diventato un po' un giocattolino nella casa di una famiglia dove lei, un'altra bambina con cui era stata venduta insieme, poi acquistata insieme, e servivano due damigelle, due ragazze, due signorine in una famiglia. Ma che cosa è successo? Che queste sorelle volevano dare Bakita come dono di nozze al fratello di cui si preparava il matrimonio, e a Bakita cade di mano qualcosa, rompe qualcosa di prezioso, un vaso, si pensa. E allora questo ragazzo disse: non la voglio più come dono. L'ha talmente pestata, macerata, che ha dovuto, ci sono volute settimane perché si riprendesse, e poi è stata venduta al mercato nuovamente e acquistata da un generale turco. In questa famiglia è dove ha vissuto il martirio più atroce, perché c'era la moglie di un generale più la suocera. Queste avevano tanti schiavi, bisognava ventilarle ma non sfiorare un capello, se no erano botte, ma per sfizio proprio del padrone a un certo punto si decise di tatuarla, e così ricevette 114 tagli molto profondi, un tatuaggio. Le ferite furono riempite di sale, perché il disegno doveva essere formato dal labbro di questi tagli, il disegno del corpo, in quanto non portando vestiti se non solo un piccolo tutù di paglia, la bellezza dello schiavo dipendeva proprio dal disegno della sua pelle. Bakita sopravvisse a questo, e le dice: il Signore aveva altri piani per me, come non sono morta, solo il Signore lo sa, perché proprio lo dice nel diario, aveva altri progetti, mi ha preservata per quello che lui sapeva dove venire. Sopravvissuta a questo, quando il pericolo venne in Sudan, per la famiglia del generale, perché i Mahdi stava avanzando e i Mahdisti e i Mahdi, il capo ribelle che non volevano i colonialisti, avanzava e minacciavano la morte di queste persone presenti. Allora chi occupava il Sudan cercava di ritirarsi, e questo generale decise di tenere Bakita con sé, ma di mettere in vendita molti schiavi, e si portarono a Khartoum. A Khartoum mise in vendita gli schiavi, passò la voce. Dunque, cosa accade a Khartoum? Questo è un qualcosa, un disegno di Dio, che il console italiano, Calisto Legnani, console incaricato, ho detto, perché aveva la sua professione, ma all'epoca non c'era una diplomazia ufficiale, quindi l'Italia l'aveva incaricato, aveva incaricato una persona stimata che si trovava nel luogo. Lui era un commerciante, Calisto Legnani, ma aveva anche questo compito di rappresentanza. Ebbene, lui conosceva il convoglio, che era là in quegli anni, a Khartoum. Il convoglio insegnava di acquistare i bimbi per ritornarli alle famiglie. Questo console, quindi, sentito che c'erano degli schiavi in vendita, andò a vedere, e accortosi che c'erano dei bambini, chiese di acquistare Bakita, perché era probabilmente la più giovane, la più piccola. Bakita, da quello che capiamo, non era stata messa in vendita, quindi deve averla pagata ancora di più per acquistarla, ma lo fece. E a 13 anni Bakita, entrata nella casa di Calisto Legnani, di questo diplomatico, ebbe per la prima volta una veste, un letto su cui riposare, e disse che quando si accorse che il mattino c'era già la luce, quando si è alzata, le venne il timore di essere battuta e frustata, e invece le fu chiesto se si sentiva bene. E per lei fu un capogiro, le sembrava di essere piombata in un altro mondo, completamente diverso. Quindi Bakita visse col console 3 anni, fino ai 16 anni, e rimase con lui questo tempo semplicemente perché non riuscirono a rintracciare il luogo della sua provenienza. Quando ventilò il pericolo di una invasione di Khartoum, di un pericolo per tutti gli stranieri se fossero rimasti, Bakita comprese che il console intendeva lasciarla lì, doveva andare, non avrebbe potuto portarla con sé. Ma quello che ci dice è che nel cuore sentiva forte il desiderio di venire anche lei in Italia. Dice: avevo sentito il nome di questo luogo, non sapevo nulla dell'Italia, ma a una prima richiesta il console disse: guarda che costa il viaggio, è lungo, non è la tua patria. Ma Bakita insistette, e questo Calisto Legnani, che aveva imparato a volerle bene e a trattarla con grande rispetto, non seppe dire di no a una bambina, a una ragazzina che le chiedeva questo dono. E così Bakita si mise in viaggio. Attraversarono il deserto, la Nubia, giunsero a Suakin. Suakin era un'isoletta, c'è ancora chiaramente, ma non è più un porto fiorente e rigoglioso come all'epoca di Bakita. È un luogo che si trovava in fondo al Mar Rosso, una posizione proprio privilegiata anche per l'annunziatura apostolica, che era proprio agli inizi. Allora iniziava la rappresentanza, ecco, dei vicari apostolici, un vicariato apostolico, per cui i missionari facevano base lì e poi si entravano nei paesi confinanti, la Tanzania, il Sudan, insomma i paesi, l'Etiopia, l'Eritrea, i paesi confinanti con il fondo del Mar Rosso, che confinano lì. E Bakita sostò di un luogo che abbiamo capito recentemente era già stato acquistato da Vittorio Micheli. Chi è Vittorio Micheli? È acquistato insieme a Callisto Legnani. Ecco la scoperta recente che abbiamo fatto, perché abbiamo trovato un'immagine di sua Kenna dove davanti a un edificio ci sono appunto entrambi i nomi. E la cartolina che riporta l'immagine è datata proprio a quel periodo in cui Battista ha sostato a sua Kenna. Quindi Vittorio Micheli era un interprete, era di origine veneziana, era lì anche lui in Africa perché conosceva le lingue, anche lui faceva affari, quindi un collega di Callisto Legnani, erano anche amici a quanto pare, e decisero di tornare in Italia insieme in quel momento. Bachita dice che mentre si trovavano su Akin, giunse notizia che a Khartoum erano stati uccisi molti schiavi rimasti. Quindi disse, mi sono resa conto che il Signore mi aveva protetto con quella mia richiesta di venire in Italia. Partiti da Suakin per Genova e poi siamo arrivati in Italia, l'importante è questo.
Stiamo parlando, per chi si fosse messo in ascolto ora, di Bachita, Santa Moretta, capiamo perché. Abbiamo, suor Maria Carla ha parlato tutta della sua storia in Africa e adesso giunge in Italia. E in Italia cosa succede?
Allora, Bachita arriva a Genova. A Genova troviamo scritto nella provizia che nella posizione, che fa un gesto che forse lei stessa non comprese, ma come arrivò disse si inginocchiò e baciò la terra, come fosse una cosa santa e una cosa benedetta che, su cui poggiava i piedi finalmente. Ebbene, Bachita a Genova fu ceduta dal console italiano Callisto Legnani ad Augusto Micheli, perché la moglie di Augusto era andata incontro al marito a Genova e come vide Bachita disse: ma perché non hai portato una moretta anche per te? Avevano bisogno di un aiuto per la famiglia, per i loro bambini, e aveva appena perso un bambino, infatti, la signora Micheli, Turina Micheli, che era di origine ortodossa, origine russe, e di religione ortodossa appunto. Di fronte a questa richiesta il console, che non era sposato, si rese conto che accettando esaudendo questo desiderio offriva a Bachita una famiglia, un lavoro e una casa, e quindi non la vendette, ma disse che accettava di lasciare Bachita con loro a patto che la trattassero bene. Questo è molto importante, perché fu così onesto questo console che non la vendette, veramente la cedette come nella fiducia che l'avrebbero trattata bene. Quindi Bachita, diciamo pure la verità, non fu contenta all'inizio, si aggrappò al console e disse: per favore, voglio restare con te. E disse: vedrai, ti tratteranno bene, sarai contenta. Ecco, la decisione era già stata presa. E Bachita arrivò a Svezia, arrivò esattamente a Zianigo, frazione di Mirano Veneto, provincia di Venezia, diocesi di Treviso. Questo non è indifferente, questa diocesi di Treviso. Perché questo le dette modo di avere, di essere conosciuta anzitempo dal futuro Pio X, in quanto era parroco di un paese vicino. Conosciuta perché? Il fattore della famiglia Micheli, il fattore nel senso l'amministratore, colui che in assenza di queste padroni gestiva la loro proprietà, aveva come parroco appunto Giuseppe Sarto, e certamente le avrà chiesto consiglio. Quest'uomo, un bravissimo laico, modernissimo dovremmo dire, posso conciliare del tutto, si pose questa domanda: se uno non cristiano viene tra noi, a chi tocca parlare di Gesù? I missionari sono fuori. E allora se uno è qui, a chi tocca? E lui si è sentito chiamato in causa. Questo signore regalò a Bachita, per parlare di Gesù, un piccolo crocifisso. Per dire a Bachita chi era, lo baciò, lo si inchinò con riverenza. E Bachita comprese che era qualcuno a cui dover prestare tanto rispetto, e disse che fu la prima cosa che nascose, perché non aveva mai posseduto nulla, ma lo fece perché aveva paura che le fosse tolto, ma soprattutto perché guardandolo provava nel cuore qualcosa che non sapeva descrivere. Si poneva tante domande Bachita su quel crocifisso. E cosa succede poi? Che la famiglia in quel primo anno, dopo meno di un anno, nacque Alice Michieli. Bachita divenne la bambinaia, ma la famiglia aveva capito che faceva più affari in Africa che in Italia, decise di vendere la proprietà. E perché capì questo? Perché erano anche tornati in Africa con la bimba piccolina, e lì volevano che Bachita restasse a sua chin, anziché tornare in Italia per vendere tutto. Ma lì la piccolina non accettò di partire senza la sua Bachita. Quindi Bachita ritornò nuovamente in Italia, e a questo punto il illuminato Checchini, l'amministratore, ringraziò il Signore perché le era sfuggita Bachita una prima volta, ma era tornata, chissà quanto ha pregato perché questo avvenisse, e avvenne. A questo punto si trattava di vendere la casa. Allora lui consigliò, la casa di Zia Nigo, di mettere Bachita e la piccolina Alice ai catecumeni di Venezia. I catecumeni erano un'istituzione, proprio un edificio che esiste ancora, ci sono le suore salesie attualmente, un istituto dove una congregazione di carità, di laici, serviva la diocesi sponsorizzando la pensione di quei non cristiani che volevano il battesimo, erano appunto catecumeni, vivevano una vita di comunità, si aiutavano, portavano avanti degli impegni che avevano, però abitavano insieme, facevano proprio una piccola chiesa di persone che si preparavano al battesimo. Arrivati in questo luogo, Bachita disse che desiderava il battesimo, e qui una madre Marietta Fabretti, Maria Fabretti, la chiamavano Marietta, madre Marietta, si prodigò per insegnare Bachita l'italiano, per spiegarle le preghiere, proprio per spezzarle la fede. La prima cosa che Bachita chiese fu, guardando a un grande crocifisso, perché quell'uomo è in croce? Cosa ha fatto per essere in croce? E gli fu detto: lui non ha fatto nulla di male. Lui ha fatto questo, è morto così, per evitare che a noi succedesse quello che ha ricevuto lui, questa morte, di morire così. Ha portato su di sé la punizione di altri. Bisogna aggiungere quello che ho raccontato nella prima parte, che Bachita tante volte era stata flagellata perché il padrone era arrabbiato con la moglie, allora giù a terra, flagelli, pestaggi, e addirittura le era stata strappata gli erano state staccate fibre muscolari dalle gambe, per cui ebbe problemi, non zoppicava, ma insomma faticava tantissimo, e poi forse nell'anzianità anche zoppicava, alla fine non camminava più, ha avuto infantiasi, gambe gonfissime, proprio per queste torture che aveva subito. E pensava fosse la sorte degli schiavi, ma di fronte alla informazione che Gesù aveva voluto evitare a noi e aveva preso su di sé la punizione di altri, ha bacchetta compresa Gesù, come credo noi non lo capiremo mai. E volle seguirlo.
Famiglia Carla, siccome sì, il tempo sta proprio volando via, sì, le chiedo una cosa. Visto che nel 1992 viene proclamata beata da San Giovanni Paolo II, sì, e poi nel 2000 sì, scritta nel libro dei Santi, perché è diventata santa? Cosa ha fatto? Cosa è successo?
Diciamo che quello che abbiamo detto finora è fondamentale per dare questa risposta. Bacchetta, di fronte a Gesù, ha detto: ora capisco perché ho sofferto tanto, perché se non fosse capitato tutto questo, io non avrei conosciuto Gesù. E gli volle un tal bene che volle anche di sé, si sentì chiamata alla vita religiosa, mi ha anche scelto di essere sua sposa. E per questo perdonò sempre, perdonò ripetutamente. Diceva: poverini, loro non erano cristiani, non sapevano di farmi del male. Quindi di fronte a chi, sentendo la sua storia, diceva: ma che cattivi, lei diceva: no, non parlare così, se non fosse accaduto per questo io non sarei cristiana e religiosa. E quindi seppe vedere in tutta la sua storia di schiavitù e di torture la via privilegiata che il Signore aveva scelto per che lei lo conoscesse, lo amasse e desiderasse che anche il suo popolo lo incontrasse, perché disse: è solo lui che resta, tutto il resto resta nella terra, è solo il cielo che resta per sempre. E quindi visse una vita umilissima, poverissima, di profondo rispetto per qualunque autorità, di grande sottomissione, ma vorrei dire anche di un perdono costante anche a situazioni magari di difficoltà che poi ha incontrato nella vita, diciamo anche esperienze di bullismo, di razzismo, è stata scambiata per una spia durante la prima guerra mondiale, c'è stata una legge razziale quando lei all'epoca girava l'Italia per raccontare la sua storia, perché tanti, avendo letto in un libro la sua storia, volevano conoscerla, quindi dal 33 al 36 faceva base al Schio e andava qui e là nei dintorni dove la chiamavano, ma poi si decise di trasferirla nel centro missionario a Vimercate in provincia di Milano, e da lì girò veramente tutta l'Italia e faceva visita a Schio ogni volta che era nei paraggi. Ecco che allora molti, moltissimi la sentirono, ma lei era così restia a parlare di sé, era una suora che la presentava, introduceva la sua storia, poi lei magari aggiungeva qualcosa e diceva: siate buone, vogliatevi bene, vogliate bene al Signore, ed era talmente mansueta, rispettosa, umile. Aveva anche un grande senso di humor, qualcuno che le disse: ma come, hai i palmi delle mani bianche, ma da quanto tempo sei in Italia? Dice: beh, da 40 anni, dice: ah, capisco perché ti sono venute le mani bianche. Ma dice: tranquillo, fra 40 anni saranno nere anche dall'altra parte, chiaramente alla sua età, cioè avrebbe avuto 100 anni allora, dopo col tempo, no? Bacchetta aveva
era faceta, sapeva sdrammatizzare, sapeva perdonare, era semplicissima ma estremamente retta. Qui a Schio fu presente durante la prima guerra mondiale, c'era un ospedale militare in casa, preparava i soldati al paradiso, consolava le loro mogli quando venivano ed erano già sepolti poi magari, ma a un certo punto le dissero: ma tu non hai paura di morire, Bachita? Gli avevano fatto uno scherzo, fatto per farle cadere in testa qualcosa, poi un rischio di morte, e dice: ma che problema c'è? Dice: di qui o di là siamo sempre nei suoi possedimenti. E quindi ecco, aprì l'orizzonte delle persone alla fede, alla vita eterna, a quello veramente che resta per sempre. E diceva alle ragazze: ma dice, vestitevi modestamente, io sono stata tanto nuda. Diceva: lasciate che non portino i vestiti quelli che non conoscono la santità del corpo umano. In noi abita Gesù, noi siamo il suo tempio, noi siamo stati battezzati e da noi deve rifulgere la sua luce, la sua presenza. Quindi abbiate rispetto per il vostro corpo e date di voi il meglio, l'amore di Dio che avete nel cuore. Non cercate altro nella vita. Ecco, il tempo è veramente breve, ma vi auguro di leggere qualcosa di Santa Bachita, perché la sua semplicità conquista. È rimasta un gigante e una fanciulla tutta la vita per la sua innocenza, perché anche di questo lei ha ringraziato. Diceva: sono stata nel fango ma non mi sono imbrattata. Vi dirò che Bachita da anni, ormai dal 2015, la Chiesa guarda lei come patrona delle vittime delle nuove schiavitù, della tratta. Ci sono tante schiavitù, non perché lei sia stata violentata, diciamo, è stata violentata nel suo corpo in tanti modi, ma disse: il Signore ha avuto misericordia di me. Il Signore mi ha preservato, non so come.
Sono mia Carla, io la ringrazio tantissimo di questa chiacchierata, perché ormai siamo in chiusura. Sì. Ricordo che Suor Moretta è a Schio, presso la chiesa che prima si chiamava la Sacra Famiglia, ora è intitolata lei. È una chiesa costruita sul modello del Pantheon di Roma, su scala ridotta, che è terminata nel 1900. E il bello è che andando proprio da voi a Schio si trovano poi, avete fatto un piccolo museo dove ci sono tutti i suoi oggetti, le sue fotografie, la camera da letto con i suoi oggetti, appunto, che si può vedere, e tra l'altro anche è sepolta lì da voi.
Ecco, perciò chiarisco una cosa, chiarisco che la chiesa è ancora intitolata alla Sacra Famiglia, ma ormai è chiamata Chiesa di Santa Bachita, o Santuario di Santa Bachita, chiaramente.
Benissimo, chiaramente. Grazie mille e buon cammino.
Grazie.